Torniamo in diretta, abbiamo ancora con noi Mina Welby, alla quale vorrei chiedere subito, visto che noi le abbiamo qua le dichiarazioni successive a questo intervento del ministro Sacconi che ha bloccato i biotestamenti, ma avrebbe poco senso leggere le dichiarazioni se abbiamo colei che le ha rilasciate qui con noi. Cosa pensa, la sua opinione personale sulla vicenda dell'intervento del ministro Sacconi? Lei sostiene che i biotestamenti devono comunque essere considerati validi?
Assolutamente sì, perché se io rilascio per una qualsiasi altra dichiarazione che io, anche per la vita quotidiana, rilascio un mio documento con la mia firma, è valido. Per quale motivo non dovrebbe essere valido per una cosa che è la cosa più importante sulla mia vita, sulla mia salute? Quindi credo che non ci vorrà una grande disquisizione anche su cose legali, sulle mie dichiarazioni. Basta anche guardare, se per esempio volete andare su www.lucacoscioni.it, c'è la dichiarazione di cittadinanza attiva col suo presidente, l'onorevole Luigi Manconi, insieme al presidente, segretario Marco Cappato, proprio su questa vicenda. Inoltre questa circolare non è stata ricapitata ancora a nessuno, hanno parlato
quindi
i giornali.
Quindi non è un problema solo dell'undicesimo municipio finora, il mancato recapito, mancato
sì,
arrivo.
Ma anche al decimo, dove ho parlato poco fa con Medici, anche a lui non è arrivato nulla. So di altri comuni dove non è arrivato il documento.
Ah, ecco.
E quindi io sono andata a cercarlo su internet, sono andata direttamente a cercarlo sul sito del Ministero della Salute. Lì ho trovato il PDF di questo documento. Ho mandato anche il link sulla mia pagina Facebook, ancora mi sembra che era ieri mattina. Quindi si sono state fatte tutte dichiarazioni anche dei giornali, dei commenti su questo comunicato, e secondo me è assolutamente quasi una minaccia ai comuni, un'intimidazione ai comuni e anche ai cittadini, perché io credo che un cittadino sia libero di fare delle dichiarazioni. Io prendo l'esempio della Germania. In Germania è stata fatta la legge sul testamento biologico l'anno scorso, a giugno, è andata in vigore. Però a quei tempi c'erano già oltre 8 milioni di testamenti biologici in un database nazionale della Germania, della Repubblica Federale Tedesca. E quindi io credo che già lì ogni cittadino già prima aveva la sicurezza che il suo testamento venga valutato dal medico. Io credo che anche da noi un medico sia contento quando trova un documento scritto dal suo paziente che non è più capace di intendere di volere, non ha possibilità di dire la sua, e senza dover chiedere poi ai parenti, perché in genere il medico chiede ai parenti e secondo il codice civile questa è la cosa giusta che lui fa.
Certo. Mi scusi signora, io però ho paura che sulla certificazione e sulla sua validità non ci siano grossi dubbi. Il problema, faccio l'esempio sulla donazione di organi, la donazione di organi è possibile, però c'è un protocollo che prevede quando e come. Cioè, non è che si fa un espianto, una persona deve essere clinicamente morta, deve avere
determinate condizioni.
Mancando questa una legge o un protocollo che possa definire, e se torniamo nel caso dell'eutanasia ci troviamo di fronte a dei grossi problemi, perché lei dice incapacità di intendere e di volere, ci può essere un incidente, un momentaneo stato di coma. Allora in quel caso che cosa dobbiamo fare? Intervenire e lasciare che il decorso e non curare la persona. Una legge credo che abbia delle grossissime difficoltà a definire uno stato di o le singole situazioni. Io credo che sia più giusto, come purtroppo è accaduto nel caso di Welby, di Pier Giorgio, dove c'è stata una decisione in virtù di quel caso specifico, e credo anche di una legge che esiste, che è l'articolo 32 della Costituzione, dove viene definito, cioè che una persona può rifiutare l'accanimento terapeutico, e quindi valutare, in quel caso ci sarà un magistrato o una persona che potrà interpretare se quel singolo caso ha quelle condizioni. Però per me non ci sono i presupposti di creare una legge dove si possa definire una situazione di incapacità di intendere e di volere, e quindi automaticamente far intervenire il testamento biologico.
Allora, quando una persona viene portata al pronto soccorso, comunque la prima cosa che fa il medico non è andare a frugare nelle tasche se c'è un certo testamento biologico, o chiedere o telefonare. La prima cosa che un medico deve fare è recuperare la possibilità della vita.
Certo.
Poi la seconda cosa, quando sono stabilizzati i parametri di questa persona, del suo vivere ancora, questo è poi secondo ogni persona diverso, ogni caso è un caso a sé. Se poi viene recuperato le sue dichiarazioni anticipate, le sue disposizioni anticipate sui trattamenti, lì poi il medico può decidere, perché è lui, insieme a tutta la sua equipe, a vedere a che punto è arrivato il malato, quali sono le sue patologie di base, e in base a quello anche, e poi alla sua gravità e alla sua non più circolazione del sangue, per esempio al cervello, perché il cervello già muore dopo 10 minuti di assenza del sangue nel cervello. Questo lo dicono i medici, non lo dico io. E quindi è lui poi a poter decidere. Certo, per esempio su Eluana è stato detto: abbiamo provato di tutto, perché nelle persone giovani c'è più possibilità di recupero, e conosciamo anche le case dei risvegli, dove viene fatto veramente di tutto per recuperare queste persone, riabilitarle. È una cosa veramente egregia, perché si sta ancora studiando.
Ma Luana, però, mi permette, una situazione completamente diversa, perché lì si parlava solamente non di accanimento terapeutico, ma solamente di somministrazione e alimentazione forzata, che è una condizione, sì, ben diversa, perché qualsiasi, anche un bambino ha un'alimentazione forzata. Se noi non alimentiamo un bambino, lui muore.
Questo sì, però per Eluana, se fosse successo per esempio anni 60, mia madre è morta nel 62, mia mamma è dovuta morire perché ancora non c'era la certo, nutrizione forzata,
sì.
Quindi un caso simile di Eluana a quei tempi non esisteva proprio, perché la persona che non o si risvegliava e rimaneva in coma come Eluana, cioè non in coma ma in stato vegetativo, stati vegetativi a quei tempi non esistevano proprio. Quindi oggi ci sono stati vegetativi, sono stati di minima coscienza, e bisogna ancora studiare tutti questi casi, e mi congratulo con la pazienza e la scienza che studia questi casi.
Però questo è in contrapposizione a quanto abbiamo sentito dal dottor Cadarci, perché Cadarci ha detto che noi siamo in balia di uno stato, di un e anche quindi della scienza, del progresso, e non possiamo, l'individuo non ha nessun rispetto. Purtroppo.
Finché, ma no, io direi qui è proprio il Parlamento che deve recepire il diritto delle persone e decidere per una legge che dia spazio a tutti. Cioè, la persona che decide di voler essere continuata a essere trattata, sia anche quella persona che vuole terminare e non vuole continuare una sofferenza o anche uno stato vegetativo, anche uno stato di minima coscienza. Ecco, lì le leggi vanno fatte per tutti e non per una categoria.
No, io trovo difficile che la legge e il legislatore possa trovare un'interpretazione per questi casi che noi vediamo che sono completamente diversi o con situazioni completamente diverse.
Però allora in quel
io
caso
trovo
Maurizio
molto più giusto che il giudice possa interpretare in virtù, che poi è un po' come è stata anche nel caso Englaro, perché lì c'è stata un'interpretazione dove si è in pratica si è capito che poteva esserci l'accanimento terapeutico pur essendoci in realtà un semplice sostentamento, quindi è un'interpretazione che, questa è un'idea mia che il giudice ha dato avendo poi la possibilità così di accedere a di fatto a un'eutanasia.
Io questo interpreterei molto diversamente. Anche il caso Englaro poteva essere già risolto già molti anni prima, già dopo 2 anni quando lei non si risvegliò. Se ci fosse stato un medico coraggioso e avrebbe detto va bene, stato vegetativo, non tornerà in vita di comunicazione, quindi il papà è quello che secondo il codice civile può decidere per il bene della figlia, e il bene della figlia credo che sia stato veramente come interpretava il padre il suo decesso, la sua morte, la sua perché era la figlia che gliel'aveva detto.
Però in questo caso non è la persona, non è l'individuo come diceva Catarci, ma è un'altra
però
persona.
Però Maurizio, non è l'individuo
perché
in Italia non si è mai data la persona all'individuo di poter scegliere.
O è l'individuo e allora facciamo un discorso sull'individuo, certo. Ma poi quando è il medico che deve decidere o il parente che deve decidere
è diverso indubbiamente.
Vuole chiarezza. Io su io le ho fatto, signora Welby, mi dispiace, prima ci siamo, io ho detto sono profondamente cattolico, quindi ho una posizione diversa e particolare, insomma, però capisco ho un profondo pudore purtroppo a esprimere alcuni concetti perché capisco quello che lei...
Per esempio, io posso solo opporre questo, oggi negli ospedali viene fatto questo. E tante volte il medico, non sapendo come deciderebbe il malato trattato, chiede ai parenti che cosa facciamo. E i parenti tante volte, ci sono quelli che vogliono continuare e il medico continua, tante volte anche con accanimento terapeutico. D'altra parte ci sono altri medici che chiedono e i parenti dicono lasciamo perdere, chiudiamo perché non vogliamo far soffrire inutilmente, non vogliamo fare un accanimento terapeutico. Ci sono ambedue le cose che vengono già fatte oggi negli ospedali stessi, quindi c'è anche già l'eutanasia che viene fatta di nascosto.
Sì, no, ma questo però non giustifica purtroppo.
No, ma giustifica
la legge, non può fare una
legge. Una legge. È questo che cerco io di far capire.
No, io credo che ci siano delle difficoltà perché oggettivamente non è possibile fissare dei parametri che siano, purtroppo la legge deve fissarli.
Sì, lo so, sono d'accordo Maurizio, però c'è anche una parte, ci sono gli ultralaici, gli ultracattolici soprattutto, che non vogliono mettersi al tavolo a decidere. Cioè il problema, oggi Michele Serra nell'Amaga sulla Repubblica lo spiega chiaramente, c'è una disparità di trattamento. La scelta personale credo che non possa ledere in alcun modo, almeno credo, la scelta di un'altra persona. Cioè io non vorrei mai che la tua scelta di persona cattolica possa essere lesa da una legge creata solo ad uso e consumo di un laico. Lo stesso deve essere, credo, in un paese laico all'opposto, no? Cioè, io questo almeno... Io penso sia giusto arrivare ad una legge condivisa dai cattolici e dai laici. Ovviamente ci sarà una parte di ultra... io intendo persone che non vogliono aprire al dibattito, come stiamo facendo noi, che comunque considereranno un abominio questo tipo di legge. Così come ci saranno gli ultra dall'altro lato che... considereranno un'eventuale legge un po' restrittiva, una legge non sufficiente, però facciamola intanto, cioè nel senso c'è un disegno di legge, se non sbaglio, bloccato da 2 anni in Parlamento.
Ci siamo i presupposti per farla, ripeto, perché è un argomento talmente...
Però l'hanno fatta in molti paesi.
Beh, per me non i termini, pure in Italia c'è la legge sull'aborto, io non la ritengo una legge, però l'accetto perché sono cittadino italiano.
Non è obbligo di fare l'aborto, quindi una cattolica, una donna cattolica lo può fare, fa peccato, ma non è più una criminale. Una volta se facevi l'aborto eri criminale, andavi in galera, quindi... È questo che deve fare una legge, deve essere fatta per tutti, e solo in questa maniera noi siamo uno Stato laico e vicino a tutti i cittadini, che
però
rispetta i diritti
dei cittadini. Però anche la legge va
applicata,
perché poi certo. La legge nel caso dell'eutanasia la va a applicare un medico e la va a applicare un parente che...
No.
Beh, il medico sì, perché il medico
lo può
che
fare. E poi okay. L'eutanasia...
E lì in quel caso ci può essere un'obiezione di coscienza, certo. Come ci può essere nel...
Esatto, esatto. Però certo, deve essere sempre certo. La possibilità per il malato di usufruire del medico, perché anche oggi, per esempio, sull'aborto ci sono tantissimi medici che sono antiabortisti, sono obiettori di coscienza, e donne hanno difficoltà di trovare spesso un medico che la ascolti e che le faccia il...
Tant'è che si faceva una proposta per inserire anche all'interno degli ospedali sempre almeno due sì. Medici laddove...
E non ci sono. No?
Cioè l'idea di avere un medico che magari per convinzioni personali rispettabilissime è un antiabortista, per dare però appunto la libertà a anche un medico invece non sia obiettore. Io mi rendo conto, cioè noi quando facciamo questo tipo di dibattiti tocchiamo un argomento molto delicato, indubbiamente, molto delicato. Però credo che la cosa importante, almeno personalmente, è che si arrivi a un passo successivo, cioè che si possa dare nei limiti che devono essere definiti per legge, i limiti, perché poi devono essere definiti per legge, però nei limiti che si possa dare libertà di scelta. E in questo caso, attualmente io credo che in Italia la libertà di scelta non ci sia. Perché oggi Michele Serra parla anche oltre alla... lo leggo proprio questo trafiletto, perché dice... lui parla dell'assistenza a chi giace nel lungo sonno del coma e non è mai abbastanza. Ci sono persone e associazioni come la Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna, invita anche a visitare il sito internet, che presidiano con passione e amore questo confine tra luce e buio, spesso con fondi pubblici largamente insufficienti. Hanno però il vantaggio oggettivo di operare senza ostacoli giuridici e senza alcuna ostilità di tipo etico. Nessuna legge, ovviamente nessuna etica, impedisce a chi lo desidera di rimanere in vita a oltranza. Non così accade a chi, con altrettanta determinazione, preferisce l'interruzione delle cure a una vita, a suo giudizio ovviamente, invivibile e invissuta. Al calvario legale, caso Englaro, caso Welby, si aggiunge il discredito etico da parte di chi pretende che il diritto benedica solo le sue scelte e maledica quelle altrui.
La disparità di
però dice la disparità di condizioni
gratuita.
Tra le due scelte.
Io non so, può darsi pure che siano delle persone o dei cattolici.
Maurizio,
che...
il papà di Eluana Englaro, Mina Welby sono stati insomma attaccati anche duramente da alcune persone. Cioè questo penso sia innegabile. Cioè c'è stato un giudizio etico, tant'è che passò sotto silenzio il fatto che
io,
l'ha raccontato Roberto Saviano.
Fuori onda parlavamo dell'intervento da Saviano, in cui c'è stato un discorso credo che importante, quello dei funerali di Pier Giorgio, che non sono stati concessi dalla Chiesa, dove se ne può parlare, nel senso... E mi è sembrato fuori luogo la comparazione con altri personaggi tipo Pino, sì, negativi, sì, della storia, tipo Pinochet o altri che invece hanno avuto dei funerali solenni. Cioè la comparazione non ha nessun senso, nel senso che è un relativismo gratuito, così mette in comparazione due cose completamente diverse, dove invece magari il fatto che la Chiesa non abbia concesso i funerali mi ha colpito, ecco. Non posso dare un giudizio perché, ripeto, sono profondamente cattolico, quindi mi sento in difficoltà in questo. Però lei mi diceva una cosa interessante su questo.
Sì, allora
aspetto.
Per Pier Giorgio è stato deciso così da parte del cardinale Ruini, perché lui aveva detto ripetutamente, fortemente, pubblicamente che voleva l'eutanasia, cioè è stato interpretato come un suicidio assistito, il che non è così. Perché Pier Giorgio doveva morire appunto per la sua distrofia muscolare, non potendo più respirare autonomamente. Questo è stato appurato nell'autopsia. Una cosa molto simile, e sarebbe stato, ed è molto più giusto compararlo, alla morte di Nuvoli. Perché Giovanni Nuvoli, un malato di sclerosi laterale amiotrofica della Sardegna, aveva chiesto la stessa identica cosa come Pier Giorgio, cioè di interrompere le sue terapie ventilatorie, ma non gli è stato concesso. Il procuratore di Sassari ha mandato a casa i carabinieri per fermare il medico, se non che Nuvoli col suo comunicatore ha fatto capire che lui non voleva più essere nutrito, lui aveva anche la PEG, quindi il medico di famiglia ha ordinato alla moglie di non riempire più la sacca della nutrizione artificiale. Nuvoli poi è morto dopo 10 giorni, quindi veramente di fame e di sete. E è stata una cosa terribile per la moglie assistere a questa lenta morte del marito e a lui stesso, consapevole di morire in questa situazione. L'hanno dovuto poi anche sedare per non essere torturato da crampi e da altri dolori. E si è risvegliato, io non so che cosa abbia pensato questa persona, Nuvoli, essere solo dentro se stesso, senza poter più comunicare perché non ne aveva più forza, quindi è stata veramente una morte di tortura per lui.
Certo.
Quindi la sua morte è stata la stessa come Pier Giorgio, solo che prolungata nel tempo, in vera sofferenza e terribile. Io ho grande compassione con Maddalena, la sua compagna, che ha sofferto veramente,
certo,
moltissimo. E a lui, alla moglie,
però,
è stato detto: ci raccomandiamo di fare i funerali in chiesa. Quindi
sì,
la figlia di Nuvoli, cioè la figlia della moglie, aveva parlato poi in chiesa, ha messo in primo piano gli eroi come il padre e gli eroi come Luca Coscioni e Pier Giorgio Velbi, che avevano chiesto appunto l'interruzione come il padre. Anche il medico di Nuvoli è stato poi prosciolto come dottor Riccio.
Sì, sì. Però vede, sia su Nuvoli che Pier Giorgio c'è un'espressione di volontà piena.
Esatto.
Purtroppo invece nella manifestazione di in un momento particolare di sofferenza della malattia, di una convinzione, anche di una lucidità della fine che sta per arrivare, nel caso di un testamento questi tempi sono traslati, non c'è riferimento al tempo della decisione con il momento della,
certo,
sofferenza.
Certo.
E questa è una cosa molto diversa che la legge, a mio parere, avrà difficoltà a interpretare.
Però si vuole rinnovare. Cioè, come si può cambiare un testamento, si può cambiare anche un testamento biologico.
Assolutamente.
Cioè, nel senso che testamento, magari cambi idea, magari perdi fede o acquisti la fede o cambi fede religiosa. Ci sono i testimoni di Geova, alcuni dei quali non vogliono nemmeno essere, ad esempio, amputati, non vogliono trasfusioni. Allora, noi nel ringraziare Mina Welby per un argomento sul quale potremmo e speriamo poi di poter dibattere, di poterlo affrontare anche in futuro, avevamo detto che avremmo parlato in qualche modo di calcio. Voi direte: ma che c'entra? Anche per stemperare un po', no? Un clima ovviamente intenso come questo. Mina Welby mi raccontava che il papà di Pier Giorgio era un calciatore, Effettivamente abbiamo le prove, perché sai che poi in Italia c'è il rischio che uno millanta, so, calciatore, perché un po'. E invece è vero, cioè è proprio vero, perché noi abbiamo trovato, grazie proprio all'anagrafe del calcio italiano, a proposito, vedi, di registri, di Rino Tommasi, del grande amico di Gianni Rino Tommasi, che proprio Alfredo Welby, effettivamente, dopo i trascorsi nelle giovanili, indovinato un po' di che squadra? Indovina, dai, secondo voi? La Lazio. La Lazio ha giocato nei giovanili della Lazio, poi alla Regina, e ha giocato anche una gara in Serie A nel 1929-30 con la Roma, quindi effettivamente in qualche modo, vedi, legata anche a questa trasmissione. Noi lo volevamo svelare, perché effettivamente è vero, insomma.
Sì, purtroppo per i laziali sono della Roma anch'io.
Però poi raccontava che a causa di un infortunio, di uno strappo muscolare, sì, a soli 20 anni smise di giocare, come avviene adesso, effettivamente. Sì. Allora, noi ringraziamo tantissimo, oltre ad Andrea Catarci, presidente dell'undicesimo municipio che abbiamo avuto in diretta, anche ovviamente e soprattutto Mina Welby, la ringraziamo per la disponibilità e speriamo di poterla avere ospite nuovamente entro breve.
C'è una possibilità di far sentire un piccolo brano di Pier Giorgio dal suo libro, e lo vorrei far leggere dalla mia amica Daniela.
Ah sì, ah, sì, molto, molto volentieri. Molto
è dal
volentieri.
Suo libro Ocean Terminal, è sul libro postumo.
Uscendo dall'ospedale, ti assale l'assurda fantasia che nel mondo sia cambiato qualcosa. Pensi che l'orrore che ti ha colpito debba in qualche modo riflettersi sui volti della gente, sui muri, nel volo dei piccioni. Ma nessun grido, nessuna complice partecipazione, nessuna amorevole pietà. Sei un ricatto vivente, uno scopo d'un momento muori. Sei la cattiva coscienza che agita i sonni. Sei un ammonimento inquietante per un'umanità convinta di aver conquistato l'immortalità, comprando una bustina di integratori, mangiando crusca e yogurt, lavandosi i denti 3 volte al giorno, facendosi il check-up 1 volta all'anno. Insomma, quella gente normale che ogni domenica, indossata un Adidas, corre nei parchi cittadini. Un giro in più e un'altra manciata di anni assicurata. Poi arrivi tu, e mentre gli rotoli davanti, con le braccia penzoloni e la testa cadente, il loro cuore accelera e anche la loro andatura aumenta. Ma la tua immagine gli resta nel cervello, imprigionata come una vespa in un bicchiere capovolto. Zzz. E se capitassi a me, cosa farei? Zzz. Come si può continuare a vivere in quelle condizioni? Zzz. Io non ci riuscirei mai. Meglio un colpo di pistola. E, rassicurati da questa scappatoia, alla prima curva scattano e spariscono dietro una siepe di mortella. E io resto qui. E senza tirarmi un colpo di pistola, continuo, insieme a tutti gli altri nelle mie stesse condizioni, a domandarmi perché sia dovuta capitare proprio a me. Perché, mentre le persone normali contano i chili in più, io debba contare i giorni che mi restano.
Grazie Daniela.
Grazie Daniela, grazie, grazie a Mina Welby, grazie davvero.
Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza ad ascoltarmi.
No, pazienza, altro che pazienza, ce ne fossero, insomma, di giorni così per noi qui in radio. Grazie ancora.
Grazie.